non siamo gelosi e quindi i nostri dati li forniremo pure agli amici dell'autorità.
Certo.
Avranno esatto. modo anche loro di valutarli quando finiamo. Grazie moltissimo. E io passerei al professor Dugato. Non ho detto passavo alla gestione dei rifiuti urbani, ho detto passavo al professor Dugato e poi lo decliniamo sull'argomento della gestione dei rifiuti urbani. Anche lui, io purtroppo professore ho questa deviazione che essendo un giurista parto sempre dalla parte iniziale, quindi la domanda iniziale è sempre quali sono le criticità eventualmente e quali sono invece i valori di quella che è la normativa di riferimento in questo momento.
Ma il punto di partenza è che secondo me la domanda è appropriata. Ed è non solo da giuristi, ma anzi forse è l'unico caso in cui i giuristi fanno un servizio vero a tutti, nel senso che
andrebbe a togliere la parola nel caso mio, comunque per carità vada.
Perché la verità è che l'analisi delle criticità è stato il secondo passaggio che è uscito dal lavoro fatto sul progetto Reopen. Il primo passaggio è stato quello finalmente di avere i dati, perché quello che emerge dalle considerazioni che faceva Daniele Anselmi adesso e da quello che troppo spesso viene dimenticato è che il gap informativo è un gap che non riguarda soltanto il valore muto dei numeri divisi per tipologia di gestione o divisi per periodo d'affidamento. La cosa singolare di cui ci siamo resi conto presto è che il gap informativo è soprattutto di origine sostanziale, e cioè i dati conoscitivi, i dati informativi essenziali non sono solo quelli dei numeri quantitativi ma anche della tipologia giuridica dei documenti. Ci siamo resi conto che ad esempio in molti casi non sono disponibili i contratti di servizio, cioè gli enti che devono programmare ragionano su numeri, ma soprattutto quando si va ad analizzare il superamento dei periodi transitori, che Daniela molto correttamente dicevi tu, è uno degli elementi critici su cui adesso verrò, ma in realtà ragioniamo per sentito dire. E ragionano per sentito dire anche le autorità che dovrebbero avere il quadro normativo e il quadro amministrativo di riferimento. Non sono chiari i contratti, si sono persi i contratti, molto spesso sono in essere delle gestioni che sono distoniche rispetto al dato contrattuale originario, evidentemente si sono persi anche dei dati contrattuali intermedi, delle modifiche. C'è una criticità secondo me di base, che è molto generale, che non si riferisce solo all'idrico o ai rifiuti, ma che è generale, che secondo me diamo per scontato che le attività siano omogenee. Mi piaceva molto quello che hai detto tu, cioè noi siamo abituati a ragionare di servizio idrico integrato e di integrazione quasi come se ritenessimo davvero che tutte le attività sono tutte servizio pubblico, quelle che ruotano intorno alle attività del ciclo integrato, dell'acqua, al ciclo dei rifiuti. In realtà sono attività che da un punto di vista normativo sono ben differenziate. Nell'ambito dei rifiuti un conto è raccogliere, un conto è trasportare, un conto è smaltire. E noi invece continuiamo a trattare, non solo per quello che riguarda le tariffe, ma per le modalità di gestione, continuiamo a trattare attività del tutto eterogenee da un punto di vista giuridico e anche di quadro normativo di riferimento europeo, come se rientrassero in obblighi tralatici, tradizionali, e che meritassero ancora davvero di essere trattate in uno stesso modo.
Questo mi comporta, la interrompo come ho fatto, certo. Questo mi comporta una riflessione proprio su questo, cioè sulla definizione dei ruoli tra i vari enti e eventualmente anche i ruoli degli stakeholder su questo, perché subentrano in realtà una serie di altre cose.
Centrale.
Qual è il quadro? Qual è la...
Primo, perché non ci siamo mai interrogati su quali sono davvero gli stakeholders. Ed è una considerazione che dovremmo cominciare a fare. Secondo, perché abbiamo costruito un sistema non solo di continue sovrapposizioni, ma di sovrapposizioni che sono ridondanti su determinati ambiti e che lasciano scoperti completamente altri. Abbiamo un sistema già curioso perché abbiamo, normalmente quando le attività vengono aperte, adesso qui è il caso di una concorrenza per il mercato, ma quando vengono aperte alla concorrenza, il rapporto è un rapporto a tre, cioè un'autorità di regolazione, c'è un gestore e c'è l'utenza. Noi invece in questi sistemi viaggiamo in un rapporto a quattro, perché c'è un'autorità di regolazione, poi ci sono degli enti pubblici titolari teorici del servizio, dell'attività economica, cioè gli enti pubblici, poi c'è il gestore e poi c'è l'utenza. Quindi già dobbiamo ritagliare quattro ruoli in un modo del tutto originale, cioè non presente in nessun altro sistema, né di gestione di servizi pubblici né di gestione di attività di mercato. Poi c'è un problema di sovrapposizioni evidenti, nel senso che proprio quello che emerge con particolare evidenza è che, ammesso che questi siano ancora servizi pubblici locali, e ve lo dico con molti dubbi, perché andare verso ambiti territoriali di gestione tendenzialmente, come minimo provinciale, ma tendenzialmente pluriprovinciale se non anche regionali, in alcuni casi questo è, significa lasciare il ruolo dell'ente locale, che è privato ormai della regolazione, è privato del controllo, privato della gara, come dire, a inventarsi un ruolo. Ecco, questo è il tema di sovrapposizione non solo territoriale, e devo dire la verità, qui sarà bene ragionare sul fatto, è una mia opinione, ma non penso che sia così peregrina, che se vogliamo tutelare le differenziazioni di gestione, unico futuro possibile, ahimè la risposta è un ruolo sussidiario del centro molto forte, tecnico, e prima o poi bisogna accettarlo, perché il fatto stesso che per la prima volta si sia riusciti adesso ad avere dati informativi veri, cioè anche ai contratti, dimostra che il ruolo di sussunzione delle informazioni a livello locale non si attua, e non si attua neanche a livello regionale. Questo è un principio, ma soprattutto un dato di fatto. Secondo, c'è un ruolo di sovrapposizione che non riguarda solo le parti territoriali e l'inventarsi un ruolo a enti che sono stati del tutto estromessi dalla gestione dei servizi a rete, ma riguarda anche un rapporto pubblico-privato curioso e strano, perché noi viviamo in un sistema in cui convivono gestione dirette, gestioni per così dire a partnership mista e gestioni private su un modello che una volta si sarebbe definito concessorio e che oggi non lo so, ma in realtà è molto più ampio lo spettro, perché le gestioni miste, nei dati informativi tradizionali questo viene fatto, in quelle gestioni sono equiparate la società con il partner privato di riferimento reale alle società invece in cui gestiscono delle quotate. Quei sistemi sono profondamente diversi, perché nelle quotate si inventa un nuovo stakeholders, che è l'azionista diffuso o i fondi di investimento che stanno dietro e che cambiano completamente la gestione. Cioè, sono stakeholders di un quadro economico di quei servizi che abbiamo voluto ritenere industriali a mercato e finanziariamente complessi, che sono radicalmente diversi dagli utenti, che raramente sono azionisti, e radicalmente diversi dagli stakeholders utenti e, come dire, sottopartner nell'ambito delle gestioni a partecipazione mista, dove non ci sono società quotate.
Questo è importantissimo. Ecco, l'idilliaco clima di rapporto fra il comitato scientifico, il DARA, l'Invitalia, cosa, è testimoniato anche dal garbo del professore che ha utilizzato le espressioni originale, curioso, che danno l'idea di un grande garbo, perché poi quando andava a definire il curioso regionale erano degli eufemismi rispetto a quella che era la cosa. Quindi, di questo lo ringrazio. E visto che possiamo fruire di questo spirito friendly, vorrei dire, questa è una delle materie in cui ogni tanto si parla della riforma, si fanno delle micro riforme o a volte peggio delle macro riforme che però non incidono. Quanto incide la eventuale stabilità di queste riforme sul quadro generale e sulla possibilità che questo trovi un assetto, non dico economicamente vantaggioso, ma almeno stabile?
Dunque, intanto mi riallaccio alla considerazione che lei faceva e che vale non in quest'ambito ma vale ovunque. Tutte le volte che sento parlare di riforme a costo zero, a finanza invariata, devo dire la verità, dopo 30 anni che lavoro sulla materia, tremo. E l'altra considerazione di cui tenere conto è che qui c'è già una riforma monca, perché la verità è che il disegno di applicazione del quadro Madia prevedeva, accanto alla riforma del testo unico delle società partecipate, prevedeva anche la riforma dei servizi pubblici che sappiamo, come dire, essersi arenata. Ora, secondo me ci si può sbizzarrire a riformare quanto si vuole. Adesso c'è un disegno di riforma, che è il disegno di legge Daga, che attualmente esiste e che non è un disegno di riforma, è obiettivamente una rivoluzione copernicana rispetto a quello che noi conosciamo. E indipendentemente da quello che uno può pensare, io ritengo che qualsiasi sistema si sia inventato era in astratto efficiente. Efficiente quello che esisteva prima del 2008, poi prima del 2011, efficiente quello che potenzialmente potrebbe uscire dal disegno di legge Daga. C'è però un tema che ha toccato Daniele Alsemi che è, secondo me, centrale. Tutte le riforme sono concentrate, come dire, su un divenire futuro che non esiste e non esisterà. Cioè il divenire futuro è: noi costruiamo la riforma come se stessimo lavorando su una lavagna intonsa, pulita, con un gesso in mano, e costruiamo un modello. Questo sistema, nei cui numeri ci si perde se uno guarda il report, sostanzialmente il risultato del progetto Reopen, che devo dire, non per vendere quello che... ma davvero è un punto di partenza di cui si dovrebbe tener conto tutti, non solo legislatore ma anche operatori. Il punto di partenza è che la frammentazione è tale, e soprattutto è nei periodi transitori esistenti, nei periodi transitori esistenti, che io credo sia difficile immaginare che si possa fare una riforma che rimanga o che non rimanga sulla carta e diventi una riforma plausibilmente attuabile entro breve tempo. E non parlo di attuazione, legge regionale, provvedimenti amministrativi generali, ma il passaggio dai vecchi sistemi ai nuovi, a meno che, devo dire la verità, uno non si giochi una cinquantina di miliardi di euro di finanza pubblica per far fronte al riscatto delle concessioni in essere. Ma anche in quel caso, devo dire la verità, io più che di una riforma in senso tecnico proverei a giocarmi semplicemente l'idea di dove si vuole arrivare e i meccanismi plausibili di intervento sui periodi transitori, con una sana consapevolezza che se si dovesse ritornare sulle scelte compiute e ormai attivate, gli esiti della riforma difficilmente sarebbero esiti portati a termine prima di 6-7 anni. Insomma, credo che questo sia ragionevolmente, il che non so se sia compatibile con le esigenze politiche di qualunque riformatore.